Grazie, ciao Francesco, ciao a tutti.
Come
Ciao.
butta?
Bene, bene.
Sì?
Tutto bene.
Tutto bene, mi fa piacere. Che tempo c'è a Parigi?
Fa un freddo insopportabile.
Un freddo insopportabile, ma...
Ieri ero a Napoli, quindi...
Giustamente, eri lì per l'annuale convention a Napoli, e in cui hai presentato appunto il tuo libro. Allora, dopo una serie di prove più o meno brevi o più o meno lunghe, siamo arrivati al lungometraggio, no? Se fossimo in ambito cinematografico. Dopo una serie di corti, che però, da quello che so io, da quello che mi ricordo, sono piuttosto diversi. Yeti è un libro colorato che in qualche modo si rifà molto a determinata tradizione del fumetto francofono, molto chiaro, con dei colori molto, molto accesi e con una storia tendente, diciamo, al minimale, con un impianto fortemente cinematografico che nelle prime pagine spiazza. Un bel libro che in qualche modo racconta di un argomento che noi qua in radio affrontiamo spesso, ovvero sia quello degli italiani all'estero, una sorta di autobiografia, direi, però vista da un altro punto di osservazione, e che, e questo ti fa onore Alessandro, non risparmia nulla sul tuo caratteraccio.
Grazie, ma non sono davvero io, il,
lo so,
il
lo
personaggio
so.
Che ha il mio nome non corrisponde a me come persona.
Questo lo, no, dici perché è un personaggio un po' stronzo, questa è la verità.
Sì, è un po' un pezzo di me.
Ecco, diciamolo.
Come partenza. E io spero di non essere così. No, hai detto benissimo sulla cosa del fatto che il libro è più vicino a una certa tradizione francese. Però io abito qui da diversi anni, per cui era inevitabile che in qualche modo entrassi in contatto con il modo che hanno i francesi di raccontare e mi spostassi di un po' dalla mia posizione di partenza, che è quella di Canicola, del fumetto indipendente italiano.
Certo, e hai trovato una maggiore libertà o una maggiore difficoltà a, diciamo, schiarire il tuo tratto, a colorare il tutto, a rendere anche più raffinate le linee e i contorni e i particolari, perché è un libro tra l'altro che non lesina in particolari sulle tavole?
Ma guarda, credo che fosse un qualcosa che avevo già nelle mie corde, quella a livello di quel modo di disegnare a livello di sensibilità, solo che avendo lavorato quasi sempre in bianco e nero, ho sempre fatto emergere di più il lato grottesco del disegno, che lì ho cercato di rendere un po' più carino, più, però non volevo nello stesso tempo togliere nulla al mio solito modo di vedere i rapporti umani e la realtà, quello che avevo sviluppato nelle altre storie. Per cui alla fine, guarda, Una grossa influenza che mi ha aiutato è stato un disegnatore che si chiama Tommy Ungerer, che è un disegnatore francese che però vive in America da tanti anni. E lui, proprio vedere i suoi lavori, mi ha aiutato a trovare una dimensione più dolce che fosse comunque legata allo stile precedente. Quindi è stato naturale comunque.
Il libro è incorniciato, diciamo, da una sorta di prologo ed epilogo che ha un altro passo e un altro ritmo e anche un'altra risoluzione grafica e soluzione grafica rispetto al resto. Lo immaginavi così oppure, diciamo, è stato un passaggio successivo?
In realtà è stata la prima cosa che ho fatto, il prologo, prima ancora di avere tutto il resto del libro, proprio perché io sono partito dal personaggio inizialmente e non trovavo il personaggio, ecco perché non ha visto il libro, magari vale la pena dire una parola, è una specie di barba papà.
Sì, è vero, una rosa. Specie di roba rosa, tonda e simpatica.
Spero, sì.
Sì, dai, simpatica.
È calato in questa realtà molto, molto realistica nel corso del libro, però all'inizio non ero riuscito a contestualizzarlo ancora. E volevo fare una specie di racconto per bambini bizzarro, e quindi sono partito da lì e solamente dopo mi si è presentata la storia, ecco, quindi è stato un montaggio, una soluzione, questa del prologo e dell'epilogo, che è stata molto naturale per me.
È vero che tu parli sempre di ti stai difendendo rispetto a un eventuale tono autobiografico che c'è in questo libro, però i riferimenti, magari anche per chi come me ha avuto il piacere di lavorare con te, di lavorare in un certo ambiente, i riferimenti sono abbastanza precisi. Il tuo allontanarti, diciamo, da una formula autobiografica è un modo per così non fare sì che l'attenzione si concentri su questo, oppure effettivamente i riferimenti sono più dei giochi per te e per chi conosce un certo tipo di ambiente e non devono essere così importanti. D'altro canto, però, dedichi il libro a un personaggio che c'è nel libro, quindi.
Sì, allora anche lì il punto è questo, io ho bisogno di, per adesso, questa cosa a poco sta cambiando perché implica troppi problemi con le persone che mi circondano. Io ho la tendenza a disegnare le persone che conosco, è proprio una cosa, una forte abitudine che ho sempre avuto.
Ma disegnarle proprio fisiche, cioè con i tratti fisici e caratteriali?
No, caratteriali vengono sempre deformati, col passare degli anni li ho deformati sempre di più in questi ultimi 4-5 anni di lavoro, i tratti caratteriali si sono sempre allontanati da quelli che sono i personaggi reali, però le fattezze sono rimaste quelle. A me
Beh, è
piace
fantastico
disegnare.
questo, così tu, i tuoi amici ti possono riconoscere nella faccia, ma non nel carattere, è una cosa che ti rischia di fare stare da solo, lo sai?
Mi odiano adesso perché li rappresento in modi che non, nei quali loro non si riconoscono, hanno paura di quello che possa pensare la gente. Per cui questa è una cosa, cioè, conta che io ho vissuto tantissimi anni, prima, adesso sono 2 anni che vivo con la mia ragazza, però tutti gli anni precedenti ho vissuto come si dice, quando vivi con degli studenti, fatto il fuorisede, sai, in collocazione, viene solo la parola francese.
Sì.
E quindi sviluppi questo tipo di amicizia molto forte, cioè questa cosa della convivenza è molto forte, per cui erano così tanto nella mia vita che finivano anche nei fumetti. Però questa cosa adesso si sta poco a poco attenuando perché davvero non, mi devo porre dei limiti utilizzando le persone che conosco, dei limiti che non voglio più pormi. Quindi sto creando dei personaggi adesso che sono completamente immaginari.
Senti, cosa vuol dire seguire, diciamo, una certa corrente di persone e andare a fare il fumettista italiano a Parigi?
Vuol dire fare l'immigrato. Cioè andare, fare l'immigrato di lusso vuol dire, cioè andare in un posto in cui io quando sono partito non conoscevo nemmeno la lingua, per cui il primo anno è stato un po' abbastanza, è stato molto emozionante, però un po' difficile. E poi vuol dire scoprire, quindi sono arrivato lì, non sapevo nulla della cultura francese del fumetto, ho dovuto scoprire che loro hanno un modo di raccontare molto preciso, che hanno un'idea precisa di cos'è un libro, di come si presenta un libro al pubblico, del tipo di storie che vogliono, e tu devi un pochino mettere in discussione quello che sapevi e ampliare poi il tuo spettro di capacità, devi riuscire a fare qualcosa che loro possano decifrare senza perdere i vantaggi che ti dà essere uno straniero, perché comunque uno straniero ha uno sguardo sulla loro società che loro non possono avere. Basti pensare che non disegnano praticamente mai Parigi, i francesi. C'è una città che non è molto presente nel fumetto francese, Parigi. Quindi basta questo.
E ti senti, cioè hai voglia di tornare oppure hai intenzione di rimanere là e perché?
Beh, allora la voglia di tornare è tanta, però adesso sono al centro di un percorso, per cui non posso interrompere, rischierei di, insomma, vanificare il lavoro degli ultimi 4 anni. Devo stare qui, sì, adesso devo stare qui. La mia ragazza poi anche lavora qui, per cui lei è italiana, lavora qui, per cui non possiamo spostarci. Poi sai, la situazione in Italia, insomma, non è che sia che dia una voglia incredibile di
No,
tornare.
certo. Ma per un giovane fumettista si hanno più possibilità con gli editori francesi oppure le difficoltà sono le stesse?
Più difficoltà?
No, le dico le difficoltà per trovare un editore in Italia o un editore in Francia, dico.
Ah, in Francia ci sono più lettori e di conseguenza è più facile pubblicare perché il mercato ha bisogno di più materiale da mettere in commercio. E poi c'è da dire che qui cioè c'è come posso dire, un sistema di diffusione del libro a fumetti che è più capillare e si parla più di fumetti. Adesso solamente da qualche anno in Italia si sta cominciando a parlare di graphic novel, a mettere i fumetti nei giornali. Qui il disegno ha un uso un po' più diffuso, per cui è più facile lavorare qui da questo punto di vista, il che non vuol dire che sia una passeggiata. Io ci ho messo anni a pubblicare, qui il mio primo libro, non è che sono arrivato e ho trovato le porte aperte.
No, no, certo, il libro è uscito anche in Francia, tra l'altro.
È uscito prima in Francia, sì.
Sì, e come è stato accolto in Francia?
Ma devo dire bene, sì, devo dire bene, ha avuto delle buone recensioni. Non ho ancora i dati di vendita perché sono semestrali quelli, però le recensioni sono state molto buone. È passato come un libro politico in Francia.
Ah, sì?
Tutti mi hanno fatto... Sì. Tra l'altro l'editore lo ha chiamato Terre d'Accueil, che vuol dire terra d'accoglienza, che è un termine giornalistico, che allude al fatto che la Francia è un posto che per tradizione accoglie molti, molti immigrati. Hanno calcato moltissimo questo aspetto qui quando mi hanno fatto delle interviste, ho letto le recensioni, chiedendomi insomma della situazione degli immigrati, del disagio, della discriminazione, della xenofobia. Adesso personalmente mi ha un po' stupito questa cosa qui, perché io non so nulla di questi problemi, sono veramente l'ultimo che può parlare dei problemi che si hanno con l'immigrazione. Conosco la realtà psicologica di chi è estraneo a un ambiente, questo sì, però insomma chi viene dagli altri continenti, dall'Africa, ne sa molto più di me, per cui comunque è stata una buona accoglienza.
Bene, noi ricordiamo ancora il titolo, si chiama Ieti, edito da Coconino Fandango. Alessandro Toti è stato con noi, ma chiudiamo però con la musica, perché Alessandro mi ha indicato, quando l'ho contattato per questa intervista, dei brani di Serge Gainsbourg. Perché questa scelta e cosa vuoi ascoltare di quello che mi hai indicato?
Guarda, è stata la più bella scoperta che ho fatto con la musica francese, Gainsbourg. Per me è stata veramente una sorpresa, perché non lo conoscevo che in maniera superficiale prima di venire qui, e nel giro di pochi anni ho praticamente imparato la lingua ascoltandolo, leggendo i testi, per cui è un artista che amo tantissimo, ascolto molto quando disegno. Come pezzi direi che potremmo mettere, ti ho detto Intoxicated Man, c'è?
Sì, certo.
Nella lista c'è, potremmo mettere quello, insomma.
Benissimo, allora chiudiamo la nostra chiacchierata con Alessandro Tota con questa Intoxicated Man di Serge Gainsbourg. Grazie mille Alessandro e ovviamente
grazie
a presto.
A te. Ciao. Ciao, a presto.